Allora, buonasera e grazie di essere qui così numerosi. Abbiamo veramente il piacere di inaugurare, in realtà c'è stato già un appuntamento, insomma questo secondo appuntamento del Public Program dedicato alla mostra di Maurizio Cattelan, con un appuntamento speciale in collaborazione con Book City. La serata inizia adesso con Felice Cimatti, che vedete accanto a me. Io sono Giovanna Madasi, sono la responsabile del Public Program di Pirelli Angarbicocca. Felice Cimatti è docente di filosofia del linguaggio presso l'Università della Calabria e si è occupato, non solo ovviamente, ma anche di animalità, o meglio, dal punto di vista proprio filosofico e della sua disciplina, della relazione che ci lega o non ci lega o ci separa, adesso vedremo. Dagli animali. Io mi sono imbattuta in questo libro pubblicato da Derive Approdi che si chiama Il post-animale e mi hanno colpito, come dire, alcune analogie del pensiero di Cimatti con degli spunti e delle tematiche del lavoro di Maurizio Cattelan, di questa mostra e non solo. Come vedete, siamo circondati da animali e davanti a noi, appunto, la prima opera, Breath. È un uomo in relazione con un cane. Quindi abbiamo iniziato questa conversazione ormai qualche mese fa. Felice poi ha scritto un articolo molto bello su questa mostra e quando l'ho invitato a tenere una conferenza mi ha chiesto di farla nello spazio, di farla in una forma proprio di passeggiata in relazione con le opere. È una modalità che abbiamo sperimentato in passato e funziona perché veramente la relazione fra il pensiero, la parola e le opere della mostra, speriamo che mettano in circolo, come dire, domande, osservazioni che poi voi, alla fine di questa passeggiata sarete assolutamente invitati a rivolgere al professor Cimatti. È anche bello perché comunque ognuno, un po' come caratteristico dell'arte contemporanea di queste mostre, può veramente vivere un'esperienza al tempo stesso molto personale, ma collettiva. In questa modalità di fruizione. A questo punto lascio la parola a Felice e buona passeggiata. Grazie.
Allora, buonasera, grazie. Cioè, non mi aspettavo di vedere tante persone così, sono anche emozionato perché io ho ricominciato a fare lezione quest'anno da 2 mesi e ancora le lezioni non le facciamo così. Vi dico una parola sul titolo del mio intervento, che però sarà diverso perché come tutti gli interventi pensati in anticipo, poi non funziona quando lo metti nel posto. Non ci guardano, perché gli animali non ci guardano? Siamo in realtà sotto lo sguardo di tantissimi animali impagliati, poi cercheremo di capire perché voglio dire che non ci guardano e perché tutto sommato è una cosa buona che non ci guardino. Però io direi di cominciare da questo lavoro, che è il primo che troviamo in questa mostra. Poco fa ne parlavo con la curatrice, discutevamo proprio del perché ci fosse questa opera all'inizio e non un'altra che vedrete più avanti. Ricordiamo che questa è la prima, il percorso che vi propongo in realtà sarà di vedere questa come l'ultima opera, non come il punto di partenza, ma come il punto di arrivo, quindi come se ci fosse una circolarità in questo tipo di situazione. La prima cosa da vedere, no? Basta che vi guardate in faccia, questi due viventi non hanno la mascherina, respirano uno l'alito dell'altro, facendo proprio quello che ci dicono che non dobbiamo fare. E questa cosa mi sembra estremamente significativa, perché siamo entrati in un tempo in cui l'altro, chiunque di voi, per me è un pericolo mortale. Questi due stanno per terra, respirano il respiro l'uno dell'altro, evidentemente non si preoccupano di prendersi l'infezione, e non perché sanno che sono stati vaccinati. Uno che dorme così per terra probabilmente non lo vaccinano e sicuramente non vaccina il cane. E allora che cosa è successo? Non hanno più paura del vaccino, non hanno più paura dell'infezione, non hanno più paura del fatto che si può morire quando si è in contatto con l'altro? Allora, ecco, questo primo elemento, mi sembra decisivo, perché dobbiamo cercare di far dialogare questi lavori con il tempo in cui ci troviamo, no? Avevo pensato a un intervento un po' più strutturato, però poi venendo qui, voi con le mascherine, i vaccini, l'altra mattina ho fatto la terza dose, è chiaro che qualunque cosa facciamo in questo periodo non può non avere a che fare con il tempo che stiamo vivendo. E la prima cosa, non ci avevo pensato, l'ho guardata tante volte nelle fotografie questo lavoro, beh, questi qua respirano l'aria l'uno dell'altro. Guardate che è una cosa incredibile. Cosa vuol dire che respirano l'aria l'uno dell'altro? Qual è il respiro che c'è fra queste due persone, fra questi due viventi? A me la prima cosa che viene da pensare non è tanto che loro respirano come avremmo potuto farlo prima della pandemia, perché ormai non potremo più farla questa cosa, saremo tutti vaccinati, il virus forse sarà scomparso, ma sarà per tutti noi rimasto in mente il fatto che l'altro è un pericolo. E l'altro non vuol dire soltanto l'altro umano, ma l'altro l'animale, l'altro in generale. Il virus è l'altro che ci ammazza, no? Ha ammazzato quasi 6 milioni di persone e continua a ammazzarne tantissima. Questi due non hanno paura, talmente non hanno paura, dormono tranquilli. Un'altra cosa che vi chiedo di osservare di questo lavoro è che chi è? Sì, ha un po' le fattezze dell'artista, e questo magari poi ne parliamo alla fine del perché ha le fattezze dell'artista, ma non sarei d'accordo che questo qui che vedete è un homeless, come si dice, cioè uno che non c'ha casa, perché homeless fa pensare che la regola sarebbe avere tutti la casa e lui è uno che è sfortunato e non ha la casa. Cerchiamo di rovesciare invece, è un umano, è un vivente, è un animale accanto a un altro animale. Facciamo un salto indietro nella storia della filosofia. Chi erano quelli che vivevano così? Erano quelli che venivano chiamati in senso denigratorio, ma loro prendevano su di sé questo termine denigratorio, i filosofi cinici. I cinici erano quei filosofi che vivevano come i cani, con i cani, con i cani, come un cane. Ora, che cosa faceva il cinico? Perché era così sconvolgente il cinico nella filosofia antica? Ma lo è tuttora, pensate, no, cinico, dire di qualcuno che è un cinico non è fargli un complimento. Se dice a qualcuno che è stoico, gli dice che è una persona che resiste, che non si fa abbattere dalle avversità. Dire invece a qualcuno che è un cinico è come, in fondo, è dirgli che non è del tutto una persona di cui possiamo fidarci, è una persona che non ha aspettative. Un cinico è uno che non crede, ecco, che non crede in nulla. In realtà non è vero, il cinico crede in qualcosa. Il cinico crede nella vita che vive. Il cinico è la figura dell'umano che crede assolutamente nella vita che sta vivendo. Non sta pensando alla vita che farà, non si chiede nemmeno quale sarà la vita giusta, vive la vita e non è un caso che la vive con un cane. Ora, se c'è un cane, no, possiamo dire tante cose di degli animali, chi li ama, chi non li ama, però sicuramente gli animali vivono la vita che gli capita di vivere. Un cane, ma un cane, ora poi parleremo un po' di questi piccioni che ci stanno osservando, è un modo di stare al mondo in cui la preoccupazione non è tanto quello che succederà domani, dopodomani o quello che è successo ieri, quindi non è una forma di vita che rimpiange né desidera. Un cane vive la vita che gli capita di vivere. Questo cane ha incontrato, sembra aver incontrato questo essere umano, evidentemente si sono trovati simpatici, stanno insieme. Allora, proviamo a immaginare questo non quindi come qualcuno che manca di qualche cosa, come qualcuno che va aiutato perché poverino lì non c'ha la casa, ha perso il lavoro, che anche sicuramente sarà forse anche vero, non è, ma cerchiamo di rovesciare, come se fosse l'annuncio di una vita diversa in cui noi altri umani, perché la questione che si pone è noi altri umani, non abbiamo più paura dell'altro. Non abbiamo più paura degli animali, non abbiamo più paura della natura, non viviamo tutta un'esistenza sotto il segno della paura. Allora, la cosa che più mi ha colpito, e poi vediamo se andando avanti qualcuno di voi sarà convinto di questa possibilità di lettura, questa immagine che vedete qui è un'immagine, non solo un'immagine pacificata, ma anche un'immagine in un certo senso ottimistica. No, siamo in un tempo in cui ci parlano solo di fine del mondo, la tragedia, no, la conferenza di Glasgow, se non facciamo qualcosa entro 12 anni non ci sarà più, questi continui messaggi orribili che ci vengono ogni momento. Bene, questi due non sembrano molto preoccuparsi di questa situazione. Stanno qui, stanno insieme, forse fra 12 anni non ci sarà più il mondo, forse sì, forse no. O forse se pensassero una cosa del genere, staranno pensando forse fra 12 anni non ci sarà più il mondo come lo abbiamo conosciuto. Ma non è che finisce il mondo. C'è questo famoso filosofo e antropologo italiano Ernesto De Martino che dice sempre: attenzione a non confondere la fine di un mondo con la fine del mondo. La fine di un mondo vuol dire la fine di un assetto culturale, di un certo modo di stare al mondo. Il modo che, la pandemia, che il virus sta dicendo che probabilmente ha un po' i giorni contati, è il modo di vita in cui gli umani sono i padroni dell'universo. Si sentono che tutto è al loro servizio. Si sentono come quelli che controllano tutto. E non è l'ultimo dei fattori, tutto sommato anche forse orribile, ma positivo di questa crisi, che abbiamo capito che non è vero per niente. Arriva il virus e ammazza tutta questa gente. E se pensate allo sconcerto che ha gettato tutti i nostri pensieri, gli scienziati, i politici, i filosofi, come se non si capisse che cosa sta succedendo. Com'è possibile che questo affarino nel tempo della tecnica stanno pensando di andare a popolare Marte e non riusciamo a difenderci? Pensate pure alla soluzione che è stata trovata per difenderci da questo affare. Questa soluzione qui è una soluzione che potevano avere 100 anni fa, 200 anni fa, 300 anni fa. Che tecnologia è questa? Anche questo ci dice qualcosa, no? Dell'enorme bagno di umiltà dolorosissimo che stiamo avendo in questo periodo. Queste due figure sono bianche, sono candide. Io direi, ricordiamoci questo, non hanno paura l'uno dell'altro, respirano l'uno il respiro dell'altro. Veniamo da 2 anni in cui il respiro è stata la questione fondamentale. Manca l'aria, non c'è abbastanza aria, abbiamo bisogno di più aria. Questi due si respirano l'uno con l'altro. Allora, questo è il primo punto poi andando avanti vedremo se questa possibilità di lettura non tragica, diciamo un cappello generale su quello che vi dirò, quello che vi sto dicendo, non sono affatto pessimista su come andrà a finire questa faccenda. Con De Martino non penso che finisce il mondo, tutto al più sta finendo, e forse potremmo addirittura dire era il tempo che finisse, un assetto del modo di stare al mondo che ci vedeva come gli unici organizzatori, padroni, utilizzatori di tutto quello che c'è sulla Terra, nel completo disinteresse per quello che facciamo intorno a noi. Ora alziamo gli occhi e guardiamo chi ci sta osservando. Ci sta osservando in uno strano modo. Sono tantissime, migliaia presumo, no, di questi piccioni impagliati che ci stanno osservando. Ma ci stanno osservando come ci osservano gli animali. Cioè ci osservano e non ci osservano. Quando gli animali ci guardano, il che non è che accade spesso, nonostante ci sia tanta letteratura un po' melenza sullo sguardo degli animali, gli animali ci guardano molto poco, a parte animali come i cani o i gatti, che sono animali che stanno con noi da tanto tempo, la maggior parte degli animali ci guarda solo se non può non guardarci, e ci guarda sempre con un po' di preoccupazione, perché siamo una specie, siamo grossi, come animali siamo visibilmente più grossi quasi della maggior parte degli animali, a meno che possiamo trovare sulla superficie del pianeta. E quando ci guarda un uccello, quando ci guarda un animale, che cosa vede? Intanto, no, un breve passaggio di storia della vita sulla Terra. Da quello che ci dicono gli scienziati, gli uccelli sono gli unici sopravvissuti dell'epoca dei dinosauri. Quando ci guarda un uccello, quando ci guarda un piccione, è come se ci stesse guardando un dinosauro, cioè una specie viventi che si sono estinte centinaia, decine e decine di milioni di anni fa, e c'è questo sguardo che viene da dove viene questo sguardo? Che cosa vedono quando ci guardano e osservano noi altri umani? La sensazione di sconcerto che proviamo quando ci guarda un animale è la sensazione di qualcuno che ha occhi come te, loro hanno occhi, ma anche i mammiferi, molto simili ai nostri, spesso hanno musi tutto sommato umanizzabili, ma sappiamo benissimo che quello che vedono non è quello che noi vorremmo sentirci, se potessero parlare e dirci. È come se ci guardassero senza riconoscerci come la specie che crediamo di essere. Allora l'effetto di straniamento che hanno tutti questi uccelli è proprio l'effetto di essere guardati, osservati, e qui li vediamo, sono tantissimi questi occhi. Sono occhi di vetro naturalmente, ma sono sempre occhi di vetro quelli degli animali. Sono occhi in cui tu in un certo senso ti rispecchi ma occhi che non ti osservano. Ricordate, prima parlavamo della crisi della presenza, questo concetto di De Martino. Dice De Martino, quando ti trovi in una situazione in cui non comprendi più quello che sta succedendo, quando perdi completamente la bussola, quando non sai più a che cosa attaccarti, quella De Martino la chiama crisi della presenza. Per chi conosce un po' anche le tradizioni, ad esempio, che ora non più in uso, ma fino a non molte decine di anni fa nel sud d'Italia, quando c'era un funerale, c'erano delle persone, che era tra l'altro un'eredità del modo della civiltà greca di vivere l'esperienza del lutto, venivano a casa delle persone che piangevano insieme ai parenti la persona che era morta. Era tutta questa situazione in cui c'era un pianto collettivo, che era un modo esattamente per fare esperienza insieme di quell'esperienza terribile e insuperabile che è l'esperienza della morte, che fra l'altro, diciamo la verità, è un'altra delle cose che più ci ha colpito durante la pandemia, che in tantissimi casi purtroppo non abbiamo potuto fare questa operazione con le persone che morivano e quindi sono morte senza il nostro compianto e senza il loro compianto verso di noi che sopravviviamo e siamo sopravvissuti a loro. Ecco, allora, la crisi della presenza è il momento in cui tu umano non sai più che cosa sei, non ti riconosci più nel mondo in cui hai sempre pensato di vivere, hai sempre riconosciuto come familiare, come casalingo, come ovvio. È la situazione che stiamo vivendo da 2 anni. Crisi della presenza, la cosa più normale che c'è, cioè il rapporto con l'altro, è diventato pericoloso. Cosa c'è di più spaventoso di questo? Pensate soprattutto all'inizio, i nonni separati dai nipoti, non si può andare a scuola, non si può andare all'università, non puoi salutare le persone, ti saluti col gomito, ma è meglio che non ti saluti. Quando vedi qualcuno che non ha la mascherina fai un passo indietro. Vuol dire improvvisamente che l'elemento più ovvio della nostra vita, cioè l'altro umano, è diventato pericoloso. Ci vorrà tantissimo se ci riusciremo a superare questo shock, questo trauma. Crisi della presenza vuol dire esattamente questo. Non mi riconosco più nel mio mondo. Ecco, quando gli animali ci guardano, più o meno estesamente, è una crisi della presenza. È una crisi della presenza perché io non so più chi sono. Se mi guarda un altro umano, presumo che l'altro veda in me un umano e io vedo in lui un altro umano. Se mi guarda un piccione, se mi guarda una scimmia, se mi guarda un insetto, se mi guarda un animale che non ha occhi, che cosa vede questo vivente? Che cosa sono io per lui? Sicuramente non sono un umano. Sicuramente non sono una persona, sicuramente non sono un nome, non sono la professione in cui mi riconosco. Tutto questo non esiste per gli animali. Perché possono essere così amici questi due? Perché quel cane sicuramente non vuole sapere se questa persona ha un codice fiscale, ha un reddito, se ha una cittadinanza, se è italiano o non è italiano. Vede soltanto un altro corpo. Capite? Corpo, corpo. Tutto il resto, tutto questo immenso apparato, questa sovrastruttura dietro cui ci nascondiamo, per gli animali non esiste. Per gli animali c'è soltanto quell'altro corpo lì, tutto il resto svanisce. Ecco perché vi dicevo, siamo all'altezza di una vita in cui i corpi si incontrano senza tutte queste precondizioni, senza tutti questi filtri? Nemmeno pensarci quello come un cane, anche questo è un pregiudizio. Corpi, per questo dico corpi e non cane e umano. Il cane non sa di essere un cane, il cane è una forma di vita che noi chiamiamo cane. Torniamo agli uccelli che ci guardano, magari andiamo pure un po' così, ci muoviamo. Qui c'è l'altro tema che è collegato a questo dell'animalità ed è la crisi della presenza. La prima cosa che facciamo con gli animali, con il mondo in generale, gli diamo un nome. Il nostro lavoro essenzialmente consiste nel dare un nome a tutto quello che vediamo. La prima cosa che facciamo quando abbiamo un cane o un gatto, gli diamo un nome. Ora, sarebbe da chiedersi quanto quel cane, quanto quel gatto ha bisogno di quel nome, quanto hanno bisogno di essere nominati tutti questi viventi morti che ci stanno osservando. Crisi della presenza vuol dire che il mio parlare del mondo improvvisamente mi accorgo che non funziona più, non aggrappa, non prende, non fa presa su quelli che io nomino. Lo posso pure chiamare piccione, questo affare che mi sta osservando, ma lui non ha nessun bisogno di essere chiamato piccione, diciamo, non gli importa nulla di essere chiamato piccione, non ha nessun rapporto con il mio modo di rapportarmi a lui. Tra l'altro questi animali sono animali, no, almeno nel sentire comune, che hanno veramente una cattiva stampa, No, ci sono tanti movimenti per la salvezza di animali di tutti i tipi, ma sono pochi quelli che si preoccupano della salvezza dei piccioni, che sono viventi come qualunque altro vivente. E come qualunque altro vivente cosa fanno? Cercano di sopravvivere, mangiano, fanno, sporcano, fanno quello che fanno gli animali. Questo è interessante perché se ci pensate, il modo in cui molti di noi si preoccupano per gli animali, in realtà non è mai una preoccupazione per gli animali, è sempre una preoccupazione per quello che noi pensiamo essere quegli animali per cui ci preoccupiamo. Movimenti di difesa dei piccioni ce ne sono pochi, laddove invece avete, no, pensate a tutte le discussioni, le preoccupazioni per quel grosso orso, il panda in Cina. Si estingue, non si estingue, va bene, speriamo che non si estingua, ma non ci sono movimenti di massa per difendere i piccioni che sono sterminati. Vengono continuamente ammazzati, uccisi in tutti i modi. Viene considerato un animale come, attenzione alle parole, infestante. Infestante vuol dire che è un pericolo, dobbiamo farlo fuori, dobbiamo ucciderlo. Ora, al di là del fatto se sia o no dannoso per le nostre città, la crisi che stiamo vivendo ci dice: prova a prendere il punto di vista di questo animale. Prova a prendere il punto di vista di questi animali. Quello che per te è una specie infestante, quella è la sua vita. Lui non può vivere diversamente da quello. Che deve fare? È un animale che vive in città trova cibo, in città trova suoi simili, trova un sacco di ripari, perché non dovrebbe vivere in città? Capite? Se facciamo semplicemente questo spostamento, ecco perché crisi della presenza, perché il mio modo di pensare il rapporto con l'animalità entra in crisi. Perché in realtà il mio modo di pensare l'animalità è un modo di pensare in cui io detto le regole, io umano decido chi si deve salvare e chi deve morire, chi deve continuare a esistere e chi deve sparire. C'è un racconto famoso, meraviglioso, straordinario, un racconto che in pratica apre il Novecento, un racconto di Kafka che si intitola Una relazione per l'Accademia, forse qualcuno di voi lo conosce, che è la storia di una scimmia, probabilmente un orango, che viene catturata nelle foreste, li sparano e poi lo portano in Occidente e diventa un animale, deve diventare un animale da circo. Questo animale è molto intelligente, come sono intelligenti tutti gli animali, e Kafka ci fa capire che questo animale molto velocemente capisce che l'unico modo che ha per sopravvivere è comportarsi come gli umani vogliono che si comporti. Quindi questa scimmia impara a parlare, diventa un animale molto istruito e parla con noi umani. Infatti si chiama Una relazione per l'Accademia perché tutto il racconto è la testimonianza che fa questa scimmia all'Accademia delle Scienze. Si presume che sia l'Accademia delle Scienze tedesca, perché lui penso si riferisca alle ricerche di quel grande primatologo che era Wolfgang Köhler, che ha fatto proprio un libro sul comportamento delle scimmie antropomorfe. E che cosa ci dice quel racconto? Che gli animali, in quel caso c'è probabilmente un orango, si adattano a quello che noi vorremmo che loro facessero. E se non lo fanno, se non si adattano ai nostri bisogni, alle nostre esigenze, noi li etichettiamo come specie invasiva, come specie infestante e cerchiamo di farli fuori. E poi in realtà non ci riusciamo. No, ancora qui una lezione del virus. Ci hanno detto che avrebbero tolto tutti di mezzo il virus. Stiamo capendo che il virus non riusciremo a farlo fuori. Dovremo trovare un modo per convivere con questo virus. E in questa parola che è tremenda, perché convivere vuol dire pure convivere con qualcosa che è pericoloso, però c'è anche l'idea di non puoi pensare di essere te che decidi chi deve sopravvivere e chi deve sparire. Anche con tutta la tua, diciamo, peggiore volontà non ci sei riuscito. Abbiamo una parentesi, ma anche questo è un caso incredibile, lo conoscerete senz'altro. La zona d'Europa che ha la più ricca biodiversità e vegetale e animale è la zona più inquinata d'Europa, cioè la zona che circonda la centrale nucleare di Chernobyl, che è la zona con la maggiore ricchezza di vita, e non a caso è la zona in cui gli umani non possono starci. Dove non ci siamo noi, anche se c'è le radiazioni, c'è il cobalto, c'è tutto quello che rende impossibile la vita a noi altri umani, la vita prospera. Questa è una lezione, io credo, straordinaria per dirci quanto queste immagini apocalittiche che continuamente ci raccontiamo siano non solo deprimenti e inutili, cioè ottengono l'effetto contrario, ma poi sono false. La vita non la facciamo, non siamo così potenti da governare tutto il pianeta. Forse sparirà un certo modo di vivere, ma sicuramente questi sopravvivono a noi. come sopravvivono i virus, come sopravvivono tantissime specie che si adattano in modo incredibile, inconcepibile ad ambienti che noi stessi abbiamo distrutto. Allora, torniamo al loro sguardo, diciamo uno sguardo che ci guarda ma non ci riconosce. Non ci riconosce, insisto su questo è un po' il punto, non ci riconosce come umani, come maschio, femmina, uomo, donna, italiano, non italiano, straniero, capite? Tutte queste etichette, questo immenso apparato di etichette con cui noi ci spieghiamo il mondo, per gli animali non ci sono, come non ci sono per quei due là per terra. Il mondo che sta arrivando è un mondo in cui queste etichette non ci sono, in cui l'altro, se lo incontri, non è uno straniero, non è un extracomunitario, non è un clandestino, non è un infiltrato, è un corpo con cui hai relazione. Un corpo che può essere pericoloso, come quello del virus, un corpo che magari è un corpo che può diventare amico, come quello del cane, un corpo con cui magari farai a botte perché lui vuole prendere il tuo posto, ma i corpi sono soltanto corpi. Ecco, in questo senso gli animali non ci guardano ma come corpi, non ci guardano come persone, come identità, come soggetti psicologici, come soggetti giuridici. Non esiste, diciamo, un testo che ha una sola lettura, proprio non esiste in senso proprio tecnico. Qualunque testo, e facciamo finta che sia un testo questa mostra, il senso del testo si costruisce nella lettura. Quindi nessuno può dire qual è il testo, anche il testo, diciamo così, che poniamo che l'artista o i curatori avevano in mente, non è da un punto di vista concettuale il testo. Leggere un testo vuol dire che cosa costruiamo a partire, che tipo di esperienza facciamo a partire da questo testo. È inseparabile il testo, l'opera, il movimento, dal lavoro che si fa insieme a lui. Sono due cose proprio che viaggiano insieme. No, questo in generale, ora non era la sua domanda signora, però in generale è come se qualcuno pensasse che c'è un testo e che se non fai come c'è scritto nel testo stai tradendo quel testo. La nozione di tradimento nella lettura non esiste. Tutto e più ci sono letture stupide, letture inutili, letture che non aggiungono nulla, oppure letture troppo assurde, troppo campate in aria, naturalmente. Ma questo non toglie che il lavoro che si fa, e credo che quello che vogliono gli artisti, ma non solo gli artisti, è un lavoro in cui tu, di fronte a qualche cosa, metti un po' in movimento i pensieri e provi a capire ma che sta succedendo qui, no? Allora, ritorniamo a questo tema del linguaggio, perché il tema, appunto, intanto continuiamo a muoverci verso l'ultima opera, che è un po' l'appunto, secondo me, rispetto al... Aspetta, passo fra voi. Rispetto al tema della crisi della presenza. Una delle esperienze più difficili e anche più, diciamo, indigeribili è quando ti accorgi che le tue parole non sono in grado di descrivere esaurientemente quello che sta succedendo. Ecco, il caso dell'animalità è esattamente questo. Gli animali che hanno sistemi comunicativi più o meno complessi sicuramente, però non hanno il bisogno che abbiamo noi altri umani di dare un nome alle cose e soprattutto di darsi un nome l'uno con l'altro. Quindi gli animali che cosa fanno? Vivono, si scontrano, si amano, si mangiano, fanno quello che fanno, ma non hanno bisogno di categorizzare il mondo e quindi di mettere appunto i vari viventi, le varie entità del mondo nelle categorie così come facciamo noi. Questa esperienza, diciamo, veramente traumatica di essere esposti in così grande misura allo sguardo di viventi che ci guardano e basta, che non ci giudicano, che non ci categorizzano, che non ci valutano, vedono solo dei corpi, questa per me vuol dire crisi della presenza e sarà stato un caso, l'avranno pensato da prima della pandemia, ma mi sembra difficile non mettere in collegamento questi sguardi con quello che stiamo vivendo, che è appunto un tempo in cui improvvisamente quello che pensavamo essere il nostro mondo, la natura che ci circonda, no? L'ambiente, tutto questo bel modo che abbiamo di raccontare il nostro tempo, improvvisamente si rivela incomprensibile. E pensate, dire incomprensibile vuol dire che di tutte le spiegazioni, le tantissime spiegazioni, anche forse giuste, che sono state date del perché della pandemia, ogni spiegazione si aggiunge a un'altra spiegazione e mi sembra evidente che l'effetto complessivo è una cacofonia in cui non ci capiamo più niente, perché ci sono tantissime spiegazioni, tantissime motivazioni e non è ultimo dei motivi per cui così tanta gente ora ha paura anche di vaccinarsi. Io ho fatto il terzo vaccino domenica mattina, così non... è il fatto che abbiamo troppi discorsi su quello che stiamo vivendo, come se ci fosse un'esplosione di linguaggio su quello che stiamo vivendo, e quando le parole sono troppe, improvvisamente ci rendiamo conto che le parole sono soltanto parole e non arrivano a cogliere, diciamo, l'efficacia, quello che effettivamente stiamo vivendo. E qui siamo all'ultima opera, che è l'ultima o la prima, poi vediamo, ora qui parliamo ancora poco, poi secondo me possiamo anche quasi finire. Questa è, diciamo, ci sono due elementi in questa, veramente non voglio usare parole di fronte a una cosa del genere, che ogni parola è superflua. Che cosa ci mostra questa immagine potentissima che vediamo alla fine di questo nostro immaginario percorso? Qui si tratta di capire se questo è il punto finale o il punto di partenza di quello che stiamo vivendo. Nel senso proprio del movimento spaziale, è l'ultima opera che vediamo alla fine di questo percorso, ed è, vabbè, non voglio dire niente perché mi sento proprio, mi vergognerei di dire qualunque altra cosa di fronte a quest'opera. Allo stesso tempo, se ci pensate da un altro punto di vista, è come se quest'opera fosse, ci stesse mostrando quando è cominciato a venire giù letteralmente il mondo che pensavamo essere il mondo familiare. Da quel giorno lì non possiamo più dire che ci riconosciamo del nostro, noi del mondo ricco ovviamente, noi del mondo occidentale prospero, che si pensava quello in grado di, no, dettare un po' le regole per tutto il pianeta. E questo è, cos'è? Il lutto, la morte, ma è forse anche, per questo vi dicevo di leggere il percorso della mostra da qui all'altro lavoro, provate a immaginare qui, in quel giorno, che per una parte del mondo è la fine del mondo, ma non ci dimentichiamo che per un'altra parte del mondo quello fu semplicemente l'inizio della fine di un mondo. Questa cosa è che è orribile da dirsi, ma un po' il discorso che stavamo facendo prima. C'eravamo talmente illusi di pensare che il nostro mondo coincidesse con tutto il mondo, poi arriva questa tragedia. Vi ricordate, una delle cose che più colpiva era che ci chiedevamo stupiti, ma perché ce l'hanno così tanto con noi? Chi ce l'ha così tanto con noi? Non siamo il mondo libero, il mondo delle opportunità, perché ci può essere qualcuno che così tanto ci odia e si odia? E il fatto che abbia messo quest'opera qui alla fine, in questa che sembra quasi una cappella, in questo luogo meraviglioso dove ci troviamo, provate invece a invertire il movimento di questa mostra. Non il punto finale, ma il punto di partenza. È cominciato a vedere giù qualcosa che credevamo, no? Vi ricordate, pochissimi anni prima, quel libro, no, mai il libro fu più infelice, La fine della storia, che qualcuno si pensò veramente di poter scrivere un libro in cui si diceva la storia è finita, abbiamo vinto, ora si tratta soltanto di estendere il nostro modo di vivere a tutto il pianeta. Due anni dopo succede questo, e non solo succede questo, stanno succedendo tantissime altre cose. Vedete, no, crisi della presenza. Presenza qui è la crisi di una parte del mondo, quella parte del mondo che è all'origine di buona parte dei problemi che sta avendo in questo momento il pianeta, che si vede letteralmente, orribilmente, tristemente, tragicamente, che qui sono morte migliaia di persone, venire giù quell'insieme di considerazioni che pensavamo ovvie, scontate, fuori discussione. Non lo sono. Fine di un mondo, non fine del mondo, fine di un certo assetto del mondo, non fine di ogni assetto possibile del mondo. Proviamo a immaginare quei due che abbiamo visto all'inizio. Quei due che sono lì all'inizio non sono in guerra con il mondo, non sono in guerra con nessuno, sono due che si incontrano, sono due corpi che si incontrano. E insisto sui corpi. Corpo vuol dire semplicemente un corpo. Lo so che per noi è impensabile questa esperienza, perché come vediamo un corpo, gli diamo un nome. È umano, non è umano, è alto, è basso, è biondo, è italiano, è straniero. Tutte le etichette che immediatamente ci vengono alla bocca e anche agli occhi. Quei due corpi non sono più questo. E l'ultima cosa che vi dico su questo, perché non è un caso che in mezzo ci sono gli animali, è chiaro che il tempo che si annuncia è un tempo in cui sarà completamente diverso il nostro rapporto col mondo e con gli animali, ma diverso in un modo inimmaginabilmente diverso. E non è tanto una questione di rispettare i diritti degli animali, che questi piccioni se ne fregano dei diritti. non vogliono i nostri diritti. Ci stanno dicendo, guarda, il tuo mondo che hai costruito sui diritti, sulla persona, sull'identità, sulla cittadinanza, sulla proprietà privata, sull'idea che tu hai diritto al tuo orticello e lì non può entrarci nessuno, bene, quel mondo sta finendo. Ma quel mondo, non il mondo. Non sarà un caso che, ora non voglio dire che Catalan si metta a studiare filosofia, ma forse anche proprio di sì, perché il tema dell'animalità è il tema più importante della filosofia, diciamo, di fine XX secolo, inizio XXI secolo, e il tema dell'animalità non è il tema dei diritti degli animali. Perché se ci pensate, attribuire diritti agli animali vuol dire considerarli come noi, come persone giuridiche. E gli animali non vogliono questo. Vogliono poter stare al mondo come corpi. Quei due all'inizio, allora, se provate a immaginare, qui finisce qualcosa, in mezzo c'è l'esperienza traumatica di essere visto dagli animali, dal mondo, dalla natura, come corpi. Come corpi non siamo niente, siamo anche 7 miliardi, ma abbiamo visto quanto siamo vulnerabili e quanto siamo fragili, quanto ci vuole poco ad ammazzarci. E poi c'è quel finale, o se volete quell'inizio. Questo, appunto, come diceva la signora, non voglio in nessun senso dire che sia il senso di questo movimento, però a me ha colpito. E perché è cominciato con quella? Perché c'è proprio l'artista lì per terra, vicino a quel cane? Perché cosa fanno gli artisti? E non solo gli artisti, diciamo, cosa fanno le persone che hanno dei sensori con cui sono in rapporto con quello che succede? Vedono quello che ancora non vogliamo vedere. Forse sentono, lo annusano, infatti quel cane, no, gli sta vicino, annuserà l'alito di quel cane. Annusano quello che sta succedendo, quello che è già successo, quello che noi non vogliamo continuare a vedere. Quindi in questo senso, secondo me, non solo questa mostra è una mostra potentissima, come è evidente, ma è anche una mostra con una strana... Quando ho visto le fotografie prima di venire qui, non riuscivo, ho letto tante critiche su questa mostra, che secondo me non coglievano questo aspetto di apertura. Non è una cosa che chiude, apre, c'è aria. Cominciare con l'aria vuol dire si respira, si aprono le porte. Cioè vuol dire non abbiamo più bisogno di questa. Chiudo su questo. Cosa vuol dire non avere più bisogno di questa? Vuol dire, attenzione, che io non ho più paura dell'altro. Non avere più paura dell'altro, però vuol dire che talvolta l'altro mi ammazza. Perché l'altro può essere anche il virus e il virus mi ammazza. L'altro non è buono. Quel cane magari si storce e gli azzanna una gamba a quel cinico per terra. Questa però è la vita. Stiamo invece precipitando nel versante opposto, come stiamo cercando di uscire dalla crisi che stiamo vivendo. Più tecnologia, più scienza, più barriere, più difese, più controlli. Sono necessarie naturalmente, ma siamo sicuri che quei piccioni, quel cane lì, ci guarderanno, continueranno a starci dietro? Dove vogliamo rinchiuderci? Vogliamo vivere sempre più protetti, sempre più asettici, sempre più in spazi in cui non è possibile per far entrare qualcun altro? Guardate quella scena orribile a cui assistiamo tutte le sere ai telegiornali di quei poveracci che muoiono di freddo lì in Polonia. È quella che stiamo vedendo qui, non è diversa. Ci stanno dicendo quei poveretti, quei corpi, perché non posso passare? E pensateci un attimo, perché non possono passare? Quelli hanno freddo, vengono dalla guerra, hanno perso la casa, sono disperati. Cosa gli impedisce di passare? Delle entità che esistono solo nella nostra testa. I confini, le barriere, le nazionalità, le lingue, le identità. Che cosa sono quelle? Sono parole. Quelli stanno morendo di freddo e, fra l'altro, lo vedete, se guardate le immagini, si vede che gli stessi poliziotti che li impediscono di entrare si vergognano perché si rendono conto che stanno facendo qualcosa di impensabile. L'altro giorno vedevo un'intervista a una donna che comandava un reparto che si vergognava, lo diceva, io sono una madre, sto vedendo delle cose che non riesco a concepire, eppure lo deve fare, come tutti noi. Però capite, quei corpi lì non vogliono entrare in quanto siriani, in quanto prof, sono corpi che vanno in un posto dove si può, sperano di stare meglio dal posto orribile da cui arrivano. Allora, quindi questo un po' mi sembra il senso di questa mostra, che è veramente una mostra per quanto mi... Non ne so niente, signora, di storia dell'arte né di arte contemporanea, ma aprire una mostra con respiro, e che cosa vuol dire? Aprite le porte. Aprite le porte vuol dire anche attenzione a non essere così impaurito dalla preoccupazione di morire, perché incontrare i corpi vuol dire che c'è anche il rischio di morire, ma sapete, solo se rischi di morire, rischi anche di vivere. un mondo cloroformizzato, disinfettato, chiuso, ingabbiato, incapsulato, sarà un mondo sicuro, forse, non lo so, non credo proprio, ma sicuramente è un mondo morto. Vogliamo difendere ancora questo mondo morto? Grazie.